per sempre. È una storia che noi contempliamo, non è un momento, non è un atto. Mentre recitavamo, tutti quanti abbiamo scorso i tempi di questa storia, che si è manifestata, che ha anche avuto delle risposte storiche che non tutte possiamo condividere, perché uccidere re, uccidere i potenti, non è proprio secondo l'amore del Signore. Noi questo lo capiamo. Ma in questa storia, cui i vari momenti esprimono le possibilità, ma anche i limiti di quella storia di quel tempo, c'è qualcosa che passa ed è proprio il per sempre dell'amore. L'amore del Signore che opera, opera nella continuità, e poiché amore non opera senza di noi, dunque non opera senza la nostra storicità, ma anzi dentro la nostra storia. Ecco, io penso che recitare questo salmo, come più di una volta in questo tempo dei nostri viti abbiamo fatto, ci mette come questa ritornello che ritorna, ecco, perciò ritornello, ci mette nella condizione di lodare per il per sempre dell'amore, lodare per il fatto che il Signore si è compromesso con noi per sempre, ma anche lodarlo per il fatto che questo per sempre dell'amore ha caratterizzato tanto la vita di alcune persone, i discepoli, che ci hanno come trasmesso questo amore per sempre. La lettera di Giovanni è nata così, e quando prima di iniziare questo anno pensavamo all'unità di questi momenti di ritiro, ci è sembrato che forse proprio la lettera di Giovanni ci insegnasse la preghiera in una maniera molto profonda, perché ce la insegna attraverso quello che loro ci hanno potuto trasmettere, cioè ce la insegna come dono di amore. A volte noi pensiamo alla fede, più pensando alla mia fede, alla tua fede, alla fede, ma la fede è soprattutto l'accoglienza di un amore donato. La fede è mediata. E noi allora la fede nel Signore, perché loro l'hanno conosciuto nella familiarità con Lui e lo hanno avvertito di dover vivere la loro gioia solamente attraverso questa comunione. La unità dell'itinerario di Giovanni ci aiuta particolarmente a capire questo. Ma ci siamo soffermati, abbiamo fatto insieme questo è il settimo incontro che faccio io, perché l'altra volta sapete che è saltata la mia parte, dovevo essere al battesimo di Abi, però poi chiedo anche alla fine che Sergio, riprendendo la preghiera, possa anche lui dire qualcosa oggi, e io lo ringrazio molto per questa possibilità condividere anche qualcosa della sua parola in questo dire noi. Molto bello che nella Chiesa e fuori della Chiesa noi sperimentiamo la bellezza del noi, che non è semplicemente, come tante volte abbiamo visto, una somma, e che proprio la lettera di Giovanni ci ricorda che cosa è. Il noi nasce da una comunione nell'esperienza del Signore. E poi è proprio quello che unisce anche noi, vedere i vostri visi così, la comunione che può nascere nel mondo nell'esperienza del Signore condiviso, il ricordo, no, del Signore condiviso, come tante volte ci ha detto sempre, questo ricordo del Signore condiviso che nella lettura di Luca diventa la reciprocità del cenacolo, e nella lettura di Giovanni diventa questo dono di amore, qualcuno che ha visto, ha commentato che vuole farne partecipi altri. Per questo c'è la lettera di Giovanni, e credo che anche per questo noi l'abbiamo presa. Allora, cosa fare nella preghiera di oggi? Qui mi aiuto attraverso il rimando agli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, a un momento degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio che quelli che hanno fatto gli esercizi hanno incontrato, ma io direi che lo incontriamo nella meditazione biblica già proprio nell'alleanza con il Signore. E che cos'è? Alla fine dell'itinerario degli esercizi, Ignazio propone di fare una preghiera un tantino diversa, ma che non ci potrebbe essere se non ci fosse la preghiera che noi diremmo abituale. Si chiama, così la chiama, la contemplatio ad amore. È una contemplazione. Voi sapete che negli esercizi spirituali, ma anche nella nostra vita, nella nostra preghiera e anche all'interno di questi ritiri, sono state fondamentalmente tante le maniere di pregare, però sulla parola. Però anche sulla parola si può stare meditando, vedendo i passaggi, vedendo che cosa questa cosa mi dice il Signore, mi sta dicendo attraverso questa parola che suscita in me una comunione con Lui nella comprensione. Più un lavoro di tipo appunto riflessivo, meditativo, dove siamo impegnati con Lui a fare quella cosa che quella bambina disse per spiegare all'altra che differenza c'era tra pensare e pregare, disse: quando pensi da sola, quando preghi pensi con Gesù. Cioè questo pensare con Gesù nella preghiera. Ma poi Ignazio pone anche la contemplazione. La contemplazione è piuttosto lunga. Lì non mi fermo tanto sui particolari, ma contemplo l'unità, perché da quell'unità viene qualcosa alla capacità di capire meglio, di entrare meglio nella comunione con il Signore. La contemplazione è una delle forme più vere del nostro amare. Spesso noi oggi non siamo tanto uomini di contemplazione, perché siamo molto uomini affannati dall'azione. Ignazio diceva che avrebbe desiderato che condividere con i compagni Gesù soprattutto questo, non essere capaci di azione, ma essere capaci di contemplazione nell'azione. Che poi anche proprio la logica dell'incarnazione. Contemplare Gesù, contemplare Dio nel suo figlio, per quello che il suo figlio trasmette nella nostra vita attraverso la nostra vita. La contemplazione, l'unità di tutto. Allora, Ignazio, per spiegare come fare concretamente, dice una cosa che anch'io suggerirei ora a voi, di ritornare sui passi, di ritornare a contemplare perché il Signore ci parla così e che cosa il Signore ci aiuta a vedere di Lui. Le forme dell'amore, potremmo dire, del suo amore perenne nella nostra vita. Allora, contemplare questi sette momenti che hanno costituito ognuno un momento dei nostri ritiri. Il Signore ci ha donato molto quest'anno. Forse noi lo potremmo vivere consapevolmente ancora più poi nel tempo, ma non è scontato poter aiutare la preghiera, poter essere aiutati nella preghiera. Ma il Signore ci ha donato moltissimo perché ci ha messo in mano il dono di alcune persone che iniziano a scrivere dicendo: noi non vi trasmettiamo idee. Pensate quando nasce la lettera di Giovanni, com'era facile essere tentati da questa idea che la trasmissione dovesse avvenire solamente nel senso di fatti teorici, nel senso di comprensione teorica. No, la lettera di Giovanni, che così tanto mette l'accento sul termine conoscenza, parla di una conoscenza, e ogni conoscenza lo può essere, che è una realtà di comunione. La lettera di Giovanni parla di quello che loro hanno visto, non di quello che loro hanno pensato, semplicemente. E la nostra vita per sempre parla di quello che noi abbiamo visto, abbiamo toccato, abbiamo udito, è passato attraverso la nostra esperienza. È stata un'esperienza bellissima. Proprio ieri sera mi scriveva un messaggio, mi ha scritto un messaggio Giuseppe Florio, che era uno dei piccoli fratelli quando andavamo a Spello, quello forse a cui facevamo più riferimento, insieme a Carlo Carretto. E Giuseppe mi ha scritto: Donatella, abbiamo sperimentato una bellissima cosa. È vero, l'esperienza è diversa dalla conoscenza teorica. La lettera di Giovanni nasce da questa esperienza contemplata e conosciuta di familiarità con il Signore. C'è un termine che è molto bello, che Giovanni, la comunità giovannea, non è solo uno, ha sentito il bisogno di scrivere: abbiamo toccato con le nostre mani la vita. Ecco, questo passaggio, abbiamo toccato con le nostre mani la vita. Questo passaggio, questo primo passaggio, torna anche nel capitolo 5 di oggi, che continua da vicino al capitolo 4, che l'altra volta abbiamo pregato, siamo stati introdotti alla preghiera da Sergio, su questo passaggio bellissimo della lettera di Giovanni, chi ama è generato da Dio perché Dio è amore. Questo passaggio che dice tutto, che dice anche come la fraternità universale, che non è assolutamente la fraternità dei nostri confini, neanche di quelli spirituali. Ebbene, oggi, continuando il discorso dell'altra volta, proprio il primo versetto ci dice: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da lui è stato generato. È forte, perché l'altra volta aveva detto chi ama e nasce da Dio, questa volta dice chi crede nasce da Dio. Chi crede che cosa? Chi crede chi? Chi crede questo figlio di Dio che si è fatto uomo? Non dice chi crede perché fa parte di una comunità di credenti conosciuti. Non dice chi crede in qualsiasi Dio. Dice chi crede che Dio possa raggiungere l'umano perché lo ha visto in Gesù. Chi crede che Dio può abitare per sempre l'umano perché lo ha visto in Gesù. Chi crede a Gesù, non semplicemente chi crede in maniera teorica. E chi crede a Gesù? I discepoli ce l'hanno detto nel primo passaggio, che è fortemente in comunione con quest'ultimo passaggio. Avete visto che la lettera di Giovanni si ripete, ritorna a spirale sulle cose. Chi crede, cioè, chi ha comunione con Gesù. Questa è la fede. La nostra fede è questa. La nostra fede non è l'arrivare a capo di tutto, ma la nostra fede è vivere la relazione con il Signore. E se arrivare a capire all'interno della relazione, in forza della relazione, è un capire diverso, è un capire che lo stesso Giovanni chiamerà un capire nuovo. E qui infatti parla di generazioni, generazione dall'amore e generazione dalla fede, generati quelli che credono e quelli che amano, sono persone che sono figli, si vede che sono figli, somigliano al Signore. Ma nell'accento di oggi si ricorda anche un'altra cosa che già ci è stata ricordata per tutta la lettera di Giovanni, E c'è il fatto che è strano che a volte noi vogliamo, vorremmo amare Dio e non ci accorgiamo che l'amore è uno e che chi ama, chi ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. E poiché ha detto finora che chi da lui è stato generato è Gesù, ma è ognuno che vive l'amore, e ogni uomo, com'è strano che a volte noi vorremmo amare Dio, ma forse abbiamo bisogno di amare più l'uomo. Cioè abbiamo bisogno di amare anche chi da lui è stato generato. È una forte esperienza quella che hanno fatto i discepoli. I discepoli non hanno fatto esperienza di un Dio che distacca dalla storia, ma anzi di un Dio che fa entrare nella storia molto più profondamente, in una dinamica di amore che quando tu la vivi dall'interno di te, allora poi è proprio molto difficile tacerla per la tale esigenza di coscienza che matura. Com'è difficile fermare l'amore di chiama? E questo amore di Dio in noi, che vive in noi, l'amore di Dio, è amore per chi? Per chi Gesù è venuto? Chi Gesù ha amato? Noi. L'amore è l'amore per l'altro. Ecco perché nel Vangelo di Giovanni qualche volta si dice, ma l'amore dell'altro diventa la manifestazione più grande che lui abita in noi. Non è una cosa che noi dobbiamo fare per buona volontà, non è che diventa la manifestazione più grande perché non ci riusciremo, no. Diventa la manifestazione più grande perché lui opera. E verrebbe da dire una cosa, il primo momento della contemplazione d'amore, ti lascio operare. Cioè, questa cosa di pensare la preghiera come luogo della comunicazione del suo manifestarci che già sta operando nel nostro amare. E come nel nostro, nell'amare di altri. E come nell'amare di altri, nell'amare riconoscendo Gesù. Loro l'hanno toccato questo Gesù e immagino tante volte abbiamo visto che per i discepoli non è stato scontato credere nel figlio di Dio come teoricamente. L'hanno imparato dai suoi modi, l'hanno imparato dalle sue relazioni. Direi che l'hanno imparato dagli scandali trovati anche con lui, perché il vivere di Gesù non è stato affatto scontato per i discepoli. E come all'inizio Giovanni ci aveva detto, però in quello noi abbiamo riconosciuto la vita. Quello è stato veramente quello che noi non sapevamo neanche, cercavamo in profondità. E qui dice alla fine della lettera, chiunque crede è generato da Dio e chiunque crede ama non solo chi ha generato, ma chi da lui è stato generato, l'altro, l'uomo. Direi soprattutto quegli uomini, non soprattutto quegli uomini, tutti gli uomini, ma non dimenticandoci che Gesù per amare tutti ha dovuto scegliere una parte, che Gesù ha amato sul serio, non ha amato semplicemente a parole. E per amare sul serio bisogna compenetrarsi a partire dai più deboli. Com'è vero che la preghiera è la fonte vitale di ogni nostro impegno, ma non perché impariamo cose, ma perché ricordiamo il suo amore. Lo abbiamo toccato. E c'è un secondo punto che nella contemplazione, proprio come procede la contemplazione ad amore, di che cosa dobbiamo lodare, c'è un secondo punto che è come lo sviluppo di questa comunione in noi. L'altra volta Sergio ci ricordava, commentando questa lettera, Sergio ci ricordava che è in noi questo amore. Lui opera all'interno di noi. Questa è una profonda convinzione della lettera di Giovanni, dove il noi significa la reciprocità, ma significa anche l'interiorità. cioè significa anche questa conoscenza che matura via via, è la cura della conoscenza del Signore, un Signore conosciuto perché tu gli parli, perché tu ti verifichi, perché tu parti dalla relazione con lui. Potrei dire una cosa, perché tu hai confidenza. Tu hai confidenza nel Signore. Questa preghiera che ci insegna nel tempo ad avere un po' più confidenza, cioè un po' più fidarci del potere vivere come tralci. Non solamente dircelo, ma proprio fidarci e sperimentarlo e curarlo e farlo nostro ogni giorno. Abbiamo riconosciuto la vita, la parola, non quella parola che è semplicemente data come concetti, ma come dice la lettera di Giovanni, quella parola che è vita, come ha detto nel suo Vangelo, quella parola che è vita eterna. E qui, nel capitolo 5, Giovanni continua con questo secondo passaggio, dicendo una cosa in fondo che tante volte abbiamo incontrato in suo modo. Da questo conosciamo, la dice un poco, sembrerebbe dialetticamente rispetto a quello che ha detto. Dice, finora ha detto, da questo conosciamo di amare Dio se amiamo i fratelli. Ora dice, da questo conosciamo di amare i figli di Dio, se amiamo Dio e ne osserviamo i comandamenti. Perché in questo mondo l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. È un passaggio, sì, è un passaggio, noi potremmo dire, letto così, letto, è un passaggio dal basso all'alto. Che vuol dire? Che vuol dire che noi amiamo l'altro solamente quando osserviamo i comandamenti di Dio? Potremmo, come alla fine di questa lettera, fare l'errore di ritornare come un precettismo da cui proprio questa lettera ci ha voluto liberare, come Giovanni, perché Giovanni ci ha detto chiaramente che i suoi comandamenti sono uno solo. E quando ha parlato del comandamento di Dio, non ha detto dei comandamenti diversi, con altri valori rispetto a quelli umani. No, no, ha detto una cosa. Il comandamento solo è l'amore, ma ha anche aggiunto l'amore come io vi amo. Questo come dice i comandamenti di Dio. Cioè dice il fatto che noi cerchiamo di vivere l'amore e la lettera di Giovanni ci accompagna. Noi nella preghiera impariamo il come perché lo riconosciamo vivente in noi. Come? Che significa? Come ha fatto lui, ma significa anche in forza del fatto che lui si è consegnato per sempre a me. Ecco, questa cosa a volte rispetto pure ai comandamenti, rispetto al bene da compiere, tante volte noi abbiamo più l'idea di chiederci ma che cosa è il bene, dobbiamo chiedercelo qui e là. Qualche volta dimentichiamo che il bene ci è possibile viverlo in forza del fatto, quello che capiamo essere bene, in forza del fatto che lui è con noi. Preso per sempre la nostra parte. E qui lo ricorda in questo: i comandamenti di Dio non sono gravosi. Altrove nel Vangelo Giovanni aveva detto che non è grave perché lui ha vinto e noi siamo tragici. Noi non è puntare semplicemente sulla nostra responsabilità, è puntare sulla nostra accoglienza di quello che fa lui. Io credo che nella nostra vita sia un poco diverso puntare sulla nostra responsabilità come fuori da quel come e puntare invece su una responsabilità che è il riconoscimento di quel come. Perché in fondo i discepoli per annunciare questo Gesù hanno dovuto rinascere anche dalla loro smania, ce l'abbiamo anche noi, di farvi uscire l'amore. L'amore è una cosa strana, non si misura dalla riuscita, ma direi il contrario, forse la riuscita si misura dall'amare. L'amore è gratuito, l'amore non pretende. L'amore di cui ci parlano i comandamenti di Dio, che è il comandamento di amore, è il desiderare solo che l'altro partecipi di amore. E questo è molto forte nella visione giovannea ed è forse anche molto forte, molto molto interpellante oggi in noi. Come dire, riconosciamo il come, non in un'appartenenza a una comunità particolare, ma in una intenzionalità di amore che ci anima. Riconosciamo, io ricordo sempre che ho sempre capito questo come, legando all'esperienza della Samaritana, ricordate quando anche l'abbiamo presa in questi anni, anche quest'anno, nel riferimento, quando Gesù volgendosi a lei e spiegandole qualcosa che a volte potrebbe essere anche la nostra domanda oggi, con tanti confini diversi, tante religioni diverse, tanti modi diversi di pensare l'umano, quando si volta verso di lei e dice: senti, la verità è una, che il Signore non è in un tempio, non è in un altro tempio, ma chiunque, sì, Luca ha detto chiunque teme e pratica la giustizia, Giovanni invece dice, è in te, ricordate l'acqua, chiunque fa la verità, il gradito a Dio. Ecco, questi comandamenti sono proprio comandamenti di Dio, sono come proprio la più grande forma di uscita dal precettismo. Non sono questo quel comandamento che ci salva, ma è il come che ci salva. È questo come che noi riceviamo da Lui, che vuole abitare in noi. E c'è un, e l'abbiamo visto tante volte nella vita, io mi ricordo una cosa che nei passaggi di questa lettera, a un certo punto, e abbiamo fatto oggetto di passaggi della nostra preghiera, è detto che noi siamo figli, com'è bello quel passaggio del capitolo 3 di questa lettera, quando dice noi siamo figli di Dio, quale grande amore, dice anche là, parla di questo amore, a chiamarci suoi figli, e lo siamo realmente. Io penso che la grande difficoltà che noi abbiamo oggi è proprio questa a considerarci figli, perché forse, e tante volte lo abbiamo visto insieme, perché forse il rinascere ad essere figli significa rinascere ad essere fratelli. Il vero problema dell'essere figli è quello di essere fratelli. E di fronte a questa fraternità, noi a volte la conteniamo in prescrizione, se il fratello vuol dire questo, se il fratello vuol dire quell'altro, se il fratello vuol dire quest'altro, e se il fratello vuol dire amare, e se il fratello vuol dire sentirsi figlio di Dio e capire che anche l'altro, e se il fratello vuol dire stabilire anche con il fratello e con quelli che noi diciamo di amare una relazione fondata su quel come, su quell'amore. E questo si impara anche nella preghiera. Tanto che Giovanni aveva detto a un certo punto, anche parlando di conoscenza proprio, aveva detto una cosa bellissima: scrivo a voi padri, scrivo a voi figli, ve lo ricordate quel passaggio? Scrivo a voi perché avete conosciuto, scrivo a voi altri perché avete conosciuto, e scriveva all'interno di situazioni diverse, di condizioni diverse, come può diventare esperienza comune questa conoscenza di Dio. Ecco, direi che i comandamenti che ci ricorda alla fine la lettera di Giovanni sono proprio questa conoscenza di Dio, che si sviluppa poi nella creatività del nostro capire. Signore, ma qui che cosa vuol dire amare? Io ricordo che quando a Charles Foucault dicevano: ma come fai a pensare di amare andando nel deserto? La stessa domanda la fecero Arturo Paoli, tanto Arturo Paoli, io non ho conosciuto Chavez per ovvie ragioni, non ho conosciuto Arturo Paoli. E Arturo Paoli diceva come ha dovuto negli ambienti romani, perché lui era un grande, diciamo, curiale, era già nella curia romana, è passato da Roma come sempre è passato da Roma, cioè come passano da Roma quelli che a Roma poi non ci rimangono come curiali. Scusate. E Arturo Paoli diceva una cosa, non capivano, ma io lo avvertivo che era veramente il mio amore, era il mio amore al Signore, era il mio amore alla Chiesa, come eremo, come in un eremo a Camarasetti. E la scelta di Charles de Gaulle fu questa, c'è un modo di amare che è diventare venduti, c'è un modo di amare che è generare figli. C'è un modo di amare che è servire il politico, c'è un modo di amare che è servire nella formazione, c'è un modo, ma il come è il comandamento, non il modo specifico. E questa cosa ce la ricorda il Signore anche oggi. Guardate che vi è possibile, perché non è gravoso, perché lo faccio io. E c'è un terzo punto che il Signore ci affida nella riconoscenza. E forse è quello che oggi ci fa, come continua, tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo, la nostra fede. E questo passaggio lo trovo molto bello per noi, se lo vediamo nella contemplazione della lettera di Giovanni. Perché qui parla di vittoria, ma ne parla in termini assolutamente diversi dalle vittorie, come noi pensiamo. Cioè, qui non parla della vittoria sul mondo. Attenzione, questo è molto forte, ma parla di vittoria della mondanità. Parla cioè di conversione. Ma va via. Ma perché la parola vittoria così? Dare anche conversione, eh sì, è l'altra maniera di pensare la vittoria. Quando tu pensi la vittoria come il forte, quello che è diventato più forte, che magari era anche debole, però è diventato più forte da rivalersi sull'altro, la vittoria significa sconfitta dell'altro. Invece la vittoria della mondanità è un'altra cosa, è convertirsi proprio dal voler possedere, dal volere annientare, dal volere la propria verità su tutto affermata, dall'uscita da se stessi. E questa vittoria che è la conversione dalla mondanità, i discepoli, questo lo hanno toccato con le loro mantelle. Perché i discepoli sappiamo molto bene che si sono scandalizzati del modo di vivere nel mondo di Gesù. Questo lo dobbiamo riconoscere. E lo abbiamo detto tante volte, ma se io mi metto davanti al Signore, non voglio fare una confessione a nessuno di noi, pensa, però devo dire che io capisco molto bene quel passaggio della prima lettera a Giovanni che segue subito dopo che i discepoli hanno dato tutta la loro vita, tutta la loro gioia, tutta la loro esperienza, quando dice la lettera di Giovanni. Noi sappiamo di aver peccato, noi sappiamo che siamo anche noi compromessi, noi sappiamo che nessuno di noi in fondo, ma nessuno di noi ancora non è che mi dice molto, ma io so che ancora io sono intrisa in quel modo di pensare la vittoria, che non è dare la vita, ma è l'affermazione, ma è il vedere che è la riuscita, ma vedere tante cose, il puntare sull'efficacia immediata, il puntare sul possesso, tante forme, non il puntare sull'altro, non il favore dell'altro. Ebbene, rispetto a questo passaggio bellissimo della lettera di Giovanni all'inizio, vi ricordate che aveva detto la lettera, questi noi che ci hanno passato, hanno detto una cosa, non ci preoccupiamo, perché nessuno di noi è senza peccato, anzi se dicessimo che lo siamo, punteremo a diventare bravi, e quindi saremmo proprio anche disonesti, perché non è vero che poi siamo tanto bravi. Però, dice, noi abbiamo un avvocato personale. Com'è bella questa immagine dell'avvocato? Perché tutti quelli di noi che un poco da vicino o da lontano hanno praticato, oggi Giovanni non si è potuto collegare, l'avvocatura, sanno che l'avvocato quando difende non difende solamente il giusto. L'avvocato deve difendere. Non è che deve prima accettare se l'altro è degno della difesa. L'avvocato difende. E ci sono avvocati bravissimi che hanno difeso assassini. Anzi, è uno dei mestieri in cui questo amore di Dio che favorisce l'altro, indipendentemente dalla sua giustizia, si vede, ma si dovrebbe vedere sempre. Anche il sacerdote che confessa gravi peccati, tante volte. Ma poi ci sono i piccoli peccati, non bisogna andare per forza ai peccatori italiani. Per esempio il mio peccato. Per esempio il peccato di ognuno di noi. Il perdono del Signore è gratuito. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo. Il perdono del Signore. Ci crediamo? Quando qui dice, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede, non è la proclamazione di Piazza San Pietro, neanche quella di oggi è bellissima. E la fede nella vita come lui l'ha vissuta. Lui ha perdonato. Posso perdonare? Posso andare io incontro all'altro? Posso io credere che il mondo mi ha fidato? Posso impegnarmi nel mondo? Posso compromettermi nel mondo? Posso andare verso l'altro quando l'altro veramente sta odioso? Ricordiamoci che Gesù ha lavato anche i piedi di Giuda. Non solo ha dato l'Eucaristia, ha lavato anche i piedi di Giuda, non solo quelli di Pietro. Ecco, questa cosa, questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Dico due sole parole per dire due passaggi che vengono subito dopo. E chi è che vince il mondo se non ti crede che Gesù è il figlio di Dio, che Dio si è compromesso con un figlio che gli assomiglia nel mondo? Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non solo con acqua, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità, poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore, la testimonianza di Dio è quella che ha dato al suo figlio. Chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Com'è bella questi passaggi, l'acqua e il sangue, la vita di Gesù. Lo Spirito di Gesù sta parlando proprio di lui. E dice, la testimonianza di Dio è in Gesù. Non è che io sono testimone. Quando all'inizio della lettera dice, abbiamo visto, abbiamo toccato, stanno dicendo anche l'operare del Signore in loro, non stanno dicendo solamente il risultato della loro esperienza, stanno dicendo che in questo passaggio sta operando il Signore in loro. E ora continua, la testimonianza di Dio in noi, lo Spirito in noi. Questa testimonianza dello Spirito in noi è la cura dell'interiorità. Questa cosa che il Signore in questo anno ci ha affidato, continua ad affidarci anche attraverso l'esperienza di questa comunità giovannea, di questo noi. E accanto a questo subito dice, la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna, e questa vita è nel suo figlio, che ha il figlio e la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Ma il figlio di Dio non si ha con acclamazione o con confessione teorica, ma in chi vive con il Signore, nella morte. Allora qui c'è questo sguardo alla vita eterna, anche così forte di Giovanni sempre. La vita eterna, il brano che avevamo preso per oggi accanto a questo, che io vi affido, poi può essere oggetto di preghiera anche dopo, Giovanni 14, dove sapete che proprio i discepoli si chiedevano: ma che cosa vuol dire che tu ci dai a preparare un posto? E noi tante volte facciamo domande simili quando parliamo di vita eterna: ma che cosa vuol dire vita eterna? E pensiamo sempre a come sarà. E la risposta di Gesù a Tommaso è: ma voi avete visto me, voi avete visto la vita eterna, voi la state già vivendo la vita eterna. Che cos'è questa vita eterna? Questa vita eterna è una vita che non muore, perché deve essere vissuta, la vita di amore. La vita di amore non muore, lascia segni in noi profondissimi. E anche la morte vince questa vita eterna, è per sempre, come il Salmo ci diceva, è per sempre nella storia, nel passaggio da uno all'altro, ed è per sempre perché è una vita che ha senso, piena. Ma c'è un per sempre che Giovanni ci ha ricordato nel suo Vangelo molto bene, quando nella croce Gesù è proprio nell'ultimo momento della sua vita terrena e vede sotto la croce Maria e il discepolo. E allora affida Maria al discepolo, affida il discepolo a Maria. È la forma di Giovanni per dirci che la vita eterna si chiama la reciprocità. La vita eterna non c'è nell'amore solo un passaggio di generazione, c'è anche un passaggio di riconsegna. La lettera di Giovanni, che si era aperta con il dono della prima comunità, si chiude con il dono del discepolo della terza generazione, della quarta generazione, della ennesima generazione, che vuole entrare in questa vita vivendo nella reciprocità, che la capisce la vita come cura reciproca delle vocazioni. Maria del discepolo, il discepolo di Maria. Questa è vita che non muore. E anche nei passaggi del Salmo questo è fortissimo. E c'è l'ultimo punto proprio. Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna. Voi che credete nel nome del Figlio di Dio, voi cioè che vivete con Lui, questa è la fiducia che abbiamo in Lui. Qualunque cosa gli chiediamo secondo la sua volontà, Egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già quello che gli abbiamo chiesto. Questa è una meditazione profondamente giovanile, è un passaggio nella nostra vita fortissimo. Ed è anche un passaggio che a volte diventa difficile per noi, in questo senso, che forse noi non lo prendiamo veramente tanto sul serio. E chissà che non ci sia un rapporto tra questo non credere fino in fondo a questa cosa e il non riuscire ad amare il fratello gratuitamente. Mi spiego solamente con un cenno, lo mettiamo in preghiera. La preghiera non è una serie di cose che noi vediamo, no. La preghiera, quella che abbiamo sperimentato, quella che sperimentiamo ogni giorno, quella che facciamo nel nostro ritiro, è un entrare in comunione col Signore sapendo di potersi affidare in tutto a Lui. Cioè sapendo di potersi affidare non solo nell'ottenimento di quello che si chiede, ma nel fatto di potergli somigliare nel chiedere, di poter somigliare un po' più a Lui, anche nelle nostre richieste in questo modo. Di poter verificare dentro di noi, abbiamo visto, abbiamo toccato, abbiamo udito, che il Signore ascolta la preghiera, perché la preghiera in noi è la prima sua operazione, quella che prima per sempre. Allora, io credo che ora noi, alla luce di questo, possiamo sostare su questo contemplare l'amore del Signore, contemplandolo attraverso la nostra esperienza del Signore. Non solo contemplare l'amore che ci viene narrato, ma anche l'amore che abbiamo sperimentato in noi. E questo lo possiamo fare in questa ora. Lasciamo tempo di un'ora, credo, vero Sergio? E poi riprendiamo e io chiederei poi a ognuno di noi veramente di passarci questo noi in forma, come possiamo farlo oggi? Direi quasi quasi come un impegno a dire al Signore: vogliamo farlo, l'abbiamo visto anche noi quello che tu muovi. Si può fare una cosa molto semplice, ma non abbiamo, credo, una fretta. E direi che poi chiedo a Sergio di concludere lì.
Eccoci, allora ci lasciamo un tempo rotondo per la preghiera, cioè ci vediamo alle 11:30. E come abbiamo già fatto, mi sembra, qualche volta, se poi dobbiamo andare un po' oltre le 12, la condivisione, chi può lo fa e rimane. Ma non abbreviamo il tempo della preghiera se qualcuno può dedicarsi un'ora. Ci vediamo alle 11:30.